Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati il lunedì in compagnia di Antonio Menenti, tanti ospiti, naturalmente il buon ascolto vi arriva anche da Luca Collodi, da Roberto Colangeli, quest'oggi per la parte tecnica con Maria Serena Tuglio ed Eva Rorman. E subito un saluto anche al nostro opinionista del lunedì, Massimiliano Castellani, in diretta dalla redazione sportiva del quotidiano Avvenire. Massimiliano.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Oggi il tema iniziale del nostro programma sportivo sono, diciamo così, le proteste, i fischi dei tifosi che hanno accompagnato la giornata di ieri, sia a Roma, nonostante la vittoria della Roma per 2-1, tra l'altro è stato fischiato e contestato proprio Vucinic, che è l'autore della vittoria romanista, ma è stato fischiato anche un campione come Cassano della Sampdoria. Ascoltiamo subito quello che ha voluto puntualizzare ieri alle televisioni nazionali Cassano dopo la fine della partita della Samp.
Siccome qui sono abituati bene in questo momento qua, oggi nei miei confronti, siccome sono 3-4 partiti che iniziano a fischiarmi, quello che io ho fatto a Roma, che sono andato via, l'ho fatto a Madrid, sono andato via, se qualcuno non gli sta più bene, qualcuno, dico non tutti, io pianto tutto e vado a casa. Siccome oggi un pochettino si sono impuntati contro di me, qualche fischio è arrivato nei miei confronti, lo dico adesso e non lo mando a dire. Siccome è successo già l'anno scorso, anche 2 anni fa, una parte mi massacra, inizia a fischiarmi, se gli sta bene così, io quello che ho fatto a Roma e a Madrid, pianto tutto e vado a casa. A buon intenditor poche parole, senza nessun tipo di problema. Ma no, non c'ho problemi, io quello che devo dire lo dico, senza nessun tipo di problema. Ma no, no, questo non è un problema, siccome anche la squadra è seconda in classifica, l'Inter fa un altro campionato, però noi siamo secondi. Fischi, mugugni, soprattutto nei miei confronti, sono venuto a parlare per dire che un pochettino mi hanno preso di mira, dall'inizio alla fine. Questo è un messaggio che lancio, io non ho problemi. L'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Madrid, posso anche farlo qua, se a qualcuno non sta bene, faccio valigia e vado a casa.
E questo era Cassano al termine di Sampdoria-Bari 0-0 di ieri. Castellani.
Ma da una parte dobbiamo ammirare come al solito la schiettezza di Antonio Cassano, che come dice io non le manda a dire, parla sempre molto chiaro, in maniera molto semplice e immediata. Il problema è che anche lui un po' esagera, perché quando richiama Roma e Madrid, beh, lì sono due piazze dove lui è stato praticamente cacciato. A Roma perché non era più compatibile con Francesco Totti, a Real Madrid perché ha fallito la grande occasione della sua vita. Quindi la realtà, come al solito, va un po' letta in maniera più approfondita.
Il problema, Menenti, riguarda anche la Roma, perché sia Vucinic, che è stato fischiato ieri, ma anche l'allenatore Ranieri, hanno protestato contro la tifoseria giallorossa.
Sì, intanto buona giornata a tutti. Tanto giustamente, come ha fatto notare Castellani, la situazione Cassano è una situazione, diciamo così, differente da quella che è oggi a quella che è stata ieri e l'altro ieri con Madrid e Roma. Intanto Cassano qui sicuramente è maturato e aveva dato l'impressione di essere cambiato decisamente, moderando il suo linguaggio, vedendo bene prima di parlare. Questa volta mi sembra che abbia fatto forse giustamente uno sfogo, però questi grandi campioni hanno un grosso problema da parte loro: i fischi non sono graditi, e quindi a volte però l'unica cosa che possono avere i tifosi, allora se non vanno allo stadio sbagliano, se vanno allo stadio e contestano sbagliano, qualsiasi cosa fanno i tifosi sbagliano sempre, ora non possono più neanche fischiare, mi sembra un po' anomala la cosa. Per quanto riguarda infatti Roma, hanno fatto una protesta civilissima. D'altronde l'attaccante della Roma, Vucinic, è un attaccante che dimostra il suo valore una partita ogni 4, 5, 6. Il pubblico della Roma potrebbe anche pretendere tutto sommato di più, e se una volta viene fischiato, anche se nell'occasione del gol, forse è proprio per essere spronato e essere portato a fare meglio. Molte volte non si capiscono queste cose. Gli allenatori si continuano a indispettire dei fischi, ma dovrebbero provare a stare dall'altra parte della barricata sugli spalti a vedere una squadra che non produce.
Ma qui si apre forse, Castellani, anche un altro problema, perché verso la Roma e anche verso la Lazio, leggo i titoli dei giornali di oggi, anche sportivi, c'è una sorta di, ormai, di contestazione permanente.
Beh sì, infatti citazioni vanno un po' distinte. Diciamo che Cassano si lamenta di una frangia, secondo me, molto piccola di tifosi, che possono essere quelli più, diciamo, salottieri della tribuna di Marassi, non quelli delle curve. E quindi penso che saranno stati 100 a fischiarlo ieri nelle partite precedenti, come dice lui, perché io ho un ricordo netto di Juventus-Sampdoria 5-1 a Torino, con la tifoseria sampdoriana che a fine partita ha applaudito i suoi giocatori e ha continuato a tifare addirittura anche dopo la partita. Per quanto riguarda Roma e Lazio invece, io Antonio sono d'accordo sul discorso che, dei fischi che si possono dare a un giocatore che non esprime il massimo, però le bombe carta di fronte a Trigoria mi sembrano che si va un po' oltre. E poi la Lazio che deve scappare in Toscana in un ritiro segreto significa che i giocatori sono minacciati, quindi qui forse si dà ragione a quella società, soprattutto romane, sono in mano agli ultra.
Ma il problema è più ampio, perché ascoltiamo quello che è successo la primavera scorsa durante la partita Italia-Irlanda per la qualificazione ai campionati del mondo di calcio del Sudafrica. Ascoltiamo questo passaggio.
Il numero 17, Rossi.
Questi erano i fischi dello stadio di Bari a Marcello Lippi, allenatore della nazionale italiana. Quindi il problema va oltre poi le società di club. E ascoltiamo quello che ha detto Lippi al termine di Italia-Cipro del 14 ottobre scorso a Parma. Era un Lippi arrabbiatissimo. Ascoltiamo.
Mai qualcuno se lo fosse dimenticato, questa squadra qua, questa Italia, è campione del mondo. Campione del mondo. Vuol dire vincere un torneo dove ci sono tutte le squadre più forti del mondo e arrivare primi. Ci siamo qualificati con un'ottima partita a Dublino per fare un altro campionato del mondo. Avevo promesso ai giocatori che se ottenevano questo risultato gli avrei fatto giocare tutti. E infatti ho cambiato 11 giocatori. Ebbene, alle prime difficoltà che ha questa squadra, a questi ragazzi gli si grida andate a lavorare. Andate a lavorare. È chiaro, evidente che è una parte di tifoseria, non è tutta. Andate a lavorare a questi ragazzi che sono campioni del mondo e si sono appena qualificati e hanno un cuore grande come una casa e lo mettono sempre in campo. Alla fine poi è facile, Italia, Italia, ma è durante la partita andate a lavorare a questi giocatori qua. È una cosa normale secondo voi questo? Secondo me è una cosa vergognosa. E questi ragazzi si meritano che vengano invocati altri giocatori e che gli si gridi andate a lavorare? È una cosa vergognosa. È evidente che si tratta di una minoranza, non è che certamente tutto lo stadio, però a quella parte che ha gridato andate a lavorare, che ci andassero loro a lavorare, forse sarebbe meglio.
Lippi al termine d'Italia-Cipro del 14 ottobre scorso, dopo la qualificazione dell'Italia ai campionati del mondo di calcio dell'anno prossimo in Sudafrica, un Lippi Castellani assolutamente arrabbiato, quindi non solo gli allenatori di club, ma il problema investe anche la nazionale, quindi c'è dell'altro nelle curve.
C'è sempre secondo me una situazione da distinguere, anche qui c'è da fare un distinguo, nel senso che Lippi dovunque va nei nostri stadi non è mai molto amato, perché lui viene identificato come la Juventus e soprattutto come la Juventus dell'era Moggi e Giraudo, prima cosa. Viene sempre identificato anche come un po' il CT che alla fine l'ha spangata in un momento di difficoltà totale, come Calciopoli e le soglie del Mondiale del 2006, poi dopo siamo diventati campioni del mondo, come lui rimarca spesso. E poi il fatto che lui non accetta consigli sulle scelte tecniche, Cassano lui non lo vede, lo lascerà a casa e non vuole che nessuno lo invochi negli stadi. Certo, è una presa di posizione un po' anche dispotica, se vogliamo, però è anche un po' la difesa di quello che è il lavoro che sta portando avanti da anni.
Ma insomma, qui però ci dobbiamo capire, Menenti, Castellani, c'è il fatto sportivo, ma non c'è anche l'elemento che vede in questi calciatori dei privilegiati, prendono tantissimi soldi, i tifosi vanno allo stadio, questi non giocano, traccheggiano, non c'è anche questo elemento che purtroppo si sta inserendo dentro un certo tipo di tifo, Menenti?
Questo sicuramente ci può essere, ma diciamo così è più di quel tifo silente, quello che va allo stadio, si guarda la partita e poi magari torna scontento a casa. Giustamente Castellani fa notare che invece è quel tifo rumoroso, quello della curva, quello che contesta, quello che in fondo si sente un po' defraudato di alcuni privilegi che c'erano prima, ma è anche vero che purtroppo, avvalorando alcuni risultati, specialmente nelle romane, poi alla fine Questi fischi sono qualcosa che stanno segnalando una situazione molto anomala. Stanno segnalando delle inaccettabili priorità da parte delle società che impongono ai giocatori e comunque ai tifosi dei calciatori e delle situazioni che non sono poi molto comprensibili e tantomeno apprezzabili.
I giornali oggi parlano anche di fischi e insulti per tutti alla Lazio. Ballardini anche in questo caso è stato invitato ad andarsene via. C'è veramente un malumore generalizzato nelle curve, anche con la Juventus ci sono state, con Ferrara ci sono stati dei problemi. Castellani, prima di darti la parola, andiamo ad ascoltare quello che dice Capello a riguardo degli ultras. Lo ha detto qualche giorno fa, sottolineando come gli ultras ormai siano i padroni degli stadi. Ascoltiamo Fabio Capello, attuale allenatore della nazionale inglese.
C'è scritto che non dovevano entrare le espressioni, che dovevano, tante cose non si dovevano fare, invece continuano a essere fatte e mi dispiace, perché io ho lavorato in Spagna dove c'è grande ordine, grande disciplina, grande rispetto, tanto che si entra, si arriva con il pullman in mezzo alla gente e si scende in mezzo alla gente. Inghilterra poi rispetto più che mai alto, qui da noi ci sono le leggi e non vengono applicate. Non capisco per quale motivo si debba vietare a dei tifosi di poter andare a vedere una partita solo perché fanno, a causa di questi ultra non si possono seguire la propria squadra. E poi soprattutto perché vedo ci sono sempre meno bambini e famiglie al campo. Questa è una cosa bruttissima da vedere, mentre sia in Spagna che in Inghilterra le famiglie vanno con il loro panino a vedere le partite.
Questo è Fabio Capello, allenatore della nazionale inglese, ma Capello è abbastanza duro e apre un altro tema per la nostra discussione. Le leggi a riguardo degli ultras in Italia non sono rispettate.
No, non sono rispettate, ma c'è poi anche grandissima confusione su questa carta del tifoso con le grandi società, le tre grandi che la vogliono e già la stanno sperimentando. E invece la gran parte del nostro campionato che non vede di buon occhio, perché pensano i presidenti che ci possono essere una perdita economica.
E c'è stata la soluzione all'italiana, che è stato tutto rinviato all'anno prossimo.
Esatto, come al solito. Però io volevo fare anche un attimo un appunto a Capello. Quando ero in Italia e allenava, non ho mai sentito fare le prese di posizione che ha fatto in quella conferenza, perché il test integrale è molto più duro e più critico nei confronti del calcio italiano. Sembra quasi che sia Ferguson, un inglese puro, che dà dei giudizi sul calcio italiano. Fare due precisazioni sul fatto che il fenomeno degli hooligans negli stadi inglesi, che sono più moderni e più attrezzati dei nostri, sicuramente più confortevoli, esiste ancora, perché ci sono partite sospese proprio per incidenti e ci sono incidenti nelle strade e nelle stazioni delle principali città quando si affrontano le varie squadre. In secondo luogo, lui parla della Spagna. Visto che tutti gli altri sono meglio di noi, voglio ricordargli che il suo Real Madrid, per essere competitivo, spende 250 milioni di euro, che tutto il mondo ha detto che in un momento di crisi come questa è assolutamente una cosa antitetica. Quindi, non lo so, i moralisti è molto facile farlo, poi dopo è facile farlo soprattutto quando si è a distanza chilometrica dall'Italia, che gli ha dato da mangiare al signor Capello.
Moralisti e anche populisti oltretutto, perché queste sono dichiarazioni che vengono abbracciate da tutti i ben pensanti, che poi non si rendono conto che la domenica allo stadio c'è una situazione estremamente differente.
Sì, però scusatemi, Capello ha ragione quando dice che in Inghilterra allo stadio ci vanno le famiglie e aspettano la partita mangiando il panino sugli spalti. Questo, sì, questo in Italia forse avveniva anni fa, non avviene più oggi. Non lo so se sono cambiate le abitudini, però questo è vero.
Ma è un discorso assolutamente vero. Però, ti ripeto, era un discorso che quando lui era a Roma o era a Torino non è mai stato preso in considerazione, così come non si è mai fatto.
Ma forse non dipendeva da Capello, io non lo voglio difendere, ma non dipendeva da Capello attuare queste norme, prendere in considerazione queste cose?
Sia Capello sia Cannavaro sono dei personaggi che hanno lavorato nella Juventus di Calciopoli e non si sono mai espressi in maniera critica nei confronti di quel periodo, quindi io penso che noi italiani lezioni da questi personaggi non dobbiamo prenderne.
Per spiegare un po' alla fine tanti piccoli motivi, io direi semplicemente alle persone, a questi che fanno questa affermazione, di andare a fare un calcolo. Io adesso non sono molto informato sui prezzi dei biglietti e sulla situazione della vita presso l'Inghilterra e la Spagna, però portare una famiglia allo stadio in Italia oggi è praticamente impossibile.
Ma forse è anche pericoloso.
Sì.
No, a parte pericoloso, che comunque sia bisogna metterlo in preventivo, perché se si va in alcuni punti caldi dello stadio sicuramente è pericoloso, però ci sono dei punti molto tranquilli dello stadio nei quali si può andare tranquillamente. E il problema è che portare una famiglia allo stadio oggi significa veramente fare un investimento che ti dura praticamente il lavoro di una settimana su un mese, soltanto per andare una domenica allo stadio.
Scusa, l'ultima cosa volevo dire, Luca. Ma il salto di qualità il calcio inglese l'ha fatto negli ultimi 7-8 anni con ristrutturazioni e addirittura ricostruzioni di stadi molto importanti, vedi quello ad esempio dell'Arsenal, che sono frutto però di investimenti privati di proprietà straniere, perché non dimentichiamoci che i primi 10 club della Premier League sono in mano a thailandesi, americani, russi. In Italia ancora meno questo fenomeno della svendita delle proprietà agli stranieri non c'è.
È quello che molti presidenti però pensano in cuor loro, eh?
Sì, vabbè, però nel momento in cui lo faranno è probabile che forse miglioreremo la qualità degli stadi, ma non sarà più il calcio italiano.
Le famiglie si sono allontanate, ma si sono allontanate anche i tifosi cosiddetti, fra virgolette, normali. Quindi il malumore è molto più esteso, solamente il vero tifoso lo dimostra allontanandosi dallo stadio.
E allora dobbiamo dire che non ci sono presidenti di società di calcio all'altezza della situazione. Pensiamo a Roma e Lazio, pensiamo anche ad altri presidenti, Castellani, dobbiamo dire questo a questo punto?
No, secondo me mancano le risorse. Purtroppo lo Tito ha fatto una bella campagna, diciamo, di, tra virgolette, moralizzazione anche delle curve, però alla fine si ritrova con una società che non è competitiva come le grandi e quindi di conseguenza le aspettative del pubblico sono alte e la gente diserta lo stadio e contesta la società. Stessa cosa si verifica con la Roma.
Stessa cosa si verifica con la Roma, e solamente in questo caso amplificata ancora da un'altra situazione societaria ancora più anomala, in cui i tifosi sono completamente allo sbando e non capiscono. E questa è la cosa che fa infuriare ancora di più.
Comunque Antonio, concludendo io sull'argomento, è chiaro che, come dice Luca, non va sottovalutata la violenza, che non è poi la violenza del mondo ultras, perché nel mondo ultras il 90% è composto di ragazzi che fanno anche attività sociali, che fanno delle cose importanti. Esiste un gruppo di melemati che sono quelli che costringono poi Lotito e Galliani a girare sotto scorta. Questa è sicuramente un'anomalia tutta italiana, di presidenti che girano scortati perché ci sono un gruppo di tifosi che li minaccia.
E soprattutto c'è sempre il solito discorso che tutti vengono chiamati ultras, perfettamente concorde, quando per anni chi è stato negli ultras giustamente fa attività sociale, fa tutto e non va a fare quello che gli altri pensano allo stadio. Un gruppo di persone crea dei disordini appositi e non deve essere chiamato ultras.
E qui dovremo poi parlare anche dell'appartenenza politica degli ultras, perché se andiamo a vedere ci sono ultras di centro, di destra, di sinistra. Questo è un altro argomento, ci torneremo in Non Solo Sport. Massimiliano Castellani, noi terminiamo qui questa prima parte, ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro con la redazione sportiva di Avvenire.
Grazie a voi.
Ora una pausa musicale e poi ancora in diretta con Non Solo Sport sul canale 105 Live della Radio Vaticana in italiano.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro
e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mi lo capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento. E allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, e il portiere lo lasciò passare. Ma Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Torniamo in studio, amici e ascoltatori, ancora ben trovati da Luca Collodi, con Roberto Colangeli per la parte tecnica, Eva Rorman e Maria Serena Tuglio in regia. Non solo sport, il programma del lunedì con Antonio Menenti in studio qui a Roma. E apriamo la pagina del calcio nello stato della Città del Vaticano. Salutiamo, lo sentite già in sottofondo, Paolo Rotundi, che è dirigente responsabile della DIRTEL, la direzione telecomunicazioni Vatican Team, una delle squadre di calcio dello Stato Vaticano che partecipa al campionato di calcio Vaticano. Rotundi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutti i radioascoltatori, e qui iniziamo anche con subito la seconda giornata, vi do i risultati.
Perfetto, spiego soltanto che questo spazio che noi abbiamo in Non Solo Sport della Radio Vaticana è proprio dedicato alle notizie e al campionato di calcio dello Stato della Città del Vaticano. Vai pure.
Bene, allora niente, praticamente come seconda giornata abbiamo l'All Team che ha perso contro la Gendarmeria per 2-0, la Dirseco che ha vinto 2-1 contro la Guardia Svizzera. E poi ecco, la Guardia Svizzera, subito faccio una piccola nota, quest'anno è quasi una squadra rivelazione del campionato. Per ora, è vero, sono poche, 2 giornate già per stabilire il tutto, però già sta reagendo bene, contrariamente agli altri anni, anche come era posizionata poi in classifica, si può vedere. L'Hermes, i musei hanno pareggiato con il Pantheon, che praticamente con 2-2, e sarebbero i nostri cugini, se possiamo dire, quindi prossimamente avremo un derby in Vaticano tra la DIRTEL, che è la direzione delle telecomunicazioni, contro il Pantheon, che era una squadra che già c'era nei precedenti campionati, nelle precedenti stagioni, e formata appunto da personale delle telecomunicazioni. Poi è nata proprio la squadra delle telecomunicazioni, che è la Dirtel, e quindi sentirete parlare di un derby in Vaticano. E mentre l'associazione dei Santi Pietro e Paolo ha pareggiato contro la Dirtel, l'associazione è una squadra che si è sempre, oltre ad aver vinto diversi campionati, si è sempre classificata tra le prime tre, quindi per la Dirtel è anche un buon risultato. La Fortitudo ha vinto 2-0 contro l'ospedale Bambin Gesù, che attualmente la squadra è, diciamo, insieme al New Team, più in crisi. La classifica: Dirseco a 6 punti, Dirtel 4 punti, Associazione Santi Pietro e Paolo 4 punti, Hermes e Musei Vaticani 4 punti, Fortitudo 3 punti, Guardia Svizzera 3 punti, Gendarmeria 3 punti, Pantheon 1 punto, All Team 0 punti, New Team 0 punti, Ospedale Bambin Gesù 0 punti. Il prossimo turno, mercoledì 4 novembre, è la Dirtel contro la Fortitudo, e quindi per chi vorrà venire qui, che è qui a Roma, ad assistere, a vedere queste partite, è alle 20:15 al Pontificio Oratorio di San Pietro, situato a via Santa Maria Mediatrice, subito dopo la clinica Villa Luisa c'è l'entrata di questo bel centro sportivo che è in cima al Colle Gelsomino e che si gode, oltre alla partita, della vista proprio del cupolone.
Iniziative, noi abbiamo in Vaticano anche la rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano.
Sì, esatto, abbiamo adesso da stabilire, ne stavamo proprio decidendo venerdì, per quanto riguarda una partita in Abruzzo con l'Aquila.
Quindi però, nelle zone terremotate che si stanno riprendendo da questo sisma.
Riprendendo, però purtroppo che è arrivato ormai l'inverno, quindi diciamo che torna d'attualità, tornano le loro problematiche, che tornano con l'inverno, si acuiscono, diventano più feroci come situazioni, più pesanti per i terremotati. E quindi ecco, noi stiamo organizzando questa cosa per sensibilizzare, e in più si cerca adesso di organizzare un evento qui da noi, però ne parleremo nella prossima trasmissione.
Grazie
agli ascoltatori, a tutti voi, e a lunedì prossimo. Allora,
noi chiudiamo con Paolo Rotundi questa pagina dedicata al calcio nello Stato della Città del Vaticano, un po' una nostra esclusiva, diciamo, ogni lunedì abbiamo la possibilità di capire come sta andando questo campionato, insieme anche a tante altre iniziative che il calcio in Vaticano a livello di volontariato sviluppa. Abbiamo sentito questa partita con l'Aquila per aiutare le popolazioni colpite dallo scorso sisma. Siamo in conclusione, ma salutiamo ancora un altro ospite, Mario Pennacchia, già caporedattore della redazione romana della Gazzetta dello Sport, direttore della rivista L'Arbitro, che è un bimestrale. Pennacchia, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Come spieghi, Mario, la crisi delle squadre romane, della Roma e della Lazio, e come spieghi questo malumore che serpeggia negli stadi italiani, soprattutto tra i tifosi, tra gli ultras?
Beh, intanto è un'area di sofferenza, e quella si può capire, quella di Roma, anche se nel particolare fischiare un giocatore appena segnato un gol mi sembra il massimo dell'incoerenza o dell'inspiegabilità. Invece quello di Genoa è una cosa incredibile, perché tutti stanno decantando, esaltando la Sampdoria e Cassano, poi improvvisamente una partita che non si riesce a venire fuori, magari potevano pure perdere.
E allora che sta succedendo nel tifoso, nell'ultras?
Nel tifoso sta succedendo una crisi di coscienza, secondo me, perché sono a voler pretendere il massimo quando il massimo non lo possono pretendere. Siamo arrivati perfino qualche volta alla critica anche dell'Inter, quindi il tifoso è stato sempre così, un incontentabile per natura, però voglio dire, c'è un limite a tutto. Io ripeto, capisco più il tifoso della Roma e della Lazio, soprattutto all'indomani, si può dire, pochi anni fa hanno vinto lo scudetto, quindi una volta la squadra che andava male veniva un po', come dire, sopportata. Dopo che si è assaggiato il dolce, è difficile poi mangiare una zuppa e basta, quando invece si credeva di poter essere ormai a quei livelli.
Come spieghi la crisi della Roma e della Lazio, e poi chiudiamo?
La spiego con la Roma, che non è in una situazione di società che non ha potuto far fronte alle esigenze della squadra, che aveva bisogno di rinforzi e comunque in certe situazioni anche un'emergenza, come si è visto anche ieri, mancavano, a parte Totti, mancava De Rossi, mancava Burdisso, quindi c'è una spiegazione logica per certe partite. Quanto alla Lazio, l'Udito ha ripetuto gli errori di 3 anni fa, si è illuso con la vittoria di Pechino, ha dimenticato che la squadra era, diciamo, già l'anno scorso molto lacunosa, l'ha privata anche di 2 elementi fondamentali e quindi queste sono le conseguenze, ma in questo caso la responsabilità è netta sia del presidente che dell'allenatore, mentre invece dal punto di vista della Roma la necessità
non c'è una responsabilità della Rossella Sensi nella Roma.
La responsabilità c'è, ma c'è una esigenza di bilancio alla quale evidentemente Rossella Sensi non è in condizione di far fronte.
Forse la Roma doveva essere venduta prima?
Bisogna essere d'accordo per vendere tra l'acquirente e il venditore. Evidentemente questo accordo è mancato. Non capirei Rossella Sensi se si intestardisse a non volerla cedere solo per non volerla cedere. Se non la vuole cedere perché non ritiene le condizioni adeguate è un discorso, se invece vuole dire no, io la Roma la voglio tenere bassa, come è un po' il discorso di Ovidio, e allora devono far fronte anche alle conseguenze.
E allora una domanda, direttore, mi scusi.
Prego.
Se rientro in corsa, ma il nuovo contratto da 350.000 euro per il grande comunicatore stipulato dal presidente?
Dal presidente della Roma?
Sì.
Vabbè, ma questo è l'errore che aveva commesso pure Cagnotti, se vi ricordate, con il tecnico della pallavolo, quindi... Sono momenti in cui uno crede di trovare una soluzione nella conduzione sociale, ma non mi pare che sia nemmeno questa la più indicata. Se manca un grande centravanti è inutile trovare un altro dirigente, per quanto grande possa essere.
Grazie a Mario Pennacchia. Prego, direttore della rivista L'Arbitro, bimestrale. Alla prossima. Ricordiamo Mario Pennacchia, già caporedattore della redazione romana della Gazzetta dello Sport. Da Luca Collodi è veramente tutto. Si chiude qua questo programma dedicato allo sport del lunedì. Alla prossima settimana.